Come preannunciato, andiamo nel Regno Unito, dove Privacy International sta promuovendo una campagna contro la sorveglianza delle persone migranti tramite Cavaliere GPS, un sistema di monitoraggio, di geolocalizzazione e di criminalizzazione molto pervasivo che incarna, come vedremo, diversi processi che stanno prendendo campo nella guerra ai migranti, nella War on Migrants. E per farlo diamo il bentornato a Antonella Napolitano di Privacy International. Ciao, bentornata.
Ciao, ciao a voi, grazie.
Grazie a te, grazie a voi. Ti chiederei di partire col descriverci brevemente il contesto in cui si sta sviluppando nel Regno Unito questa estensione della sorveglianza attraverso dispositivi di sorveglianza GPS delle persone migranti, visto che è un contesto molto particolare tra esternalizzazione della detenzione, esternalizzazione della gestione delle persone che fanno richiesta di asilo.
Sì, sicuramente il contesto è un contesto che in questi ultimi anni è diventato ancora più diciamo punitivo, anche diciamo con delle nuove leggi che criminalizzano ancora di più la migrazione, e il recentemente approvato Nationality and Borders Bill, che adesso è legge, ma anche con, come dicevi, tentativi di esternalizzare non solo le frontiere, come insomma sappiamo e come anche l'Unione Europea fa, ma anche proprio il processare richieste di asilo. In questo senso si inserisce un accordo che il governo inglese ha fatto con il Ruanda, che però non è ancora diventato operativo perché è stato contestato in tribunale, quindi in realtà è in corso una revisione di questo accordo, che prevede che il Regno Unito invii persone migranti che arrivano attraverso il canale della Manica in Ruanda, senza, a quanto pare, diciamo, al di là diciamo, la legalità innanzitutto di questo tipo di accordo, ma anche senza particolari considerazioni per lo stato diciamo di queste persone, la nazionalità, il contesto, il livello anche di trauma che questo può comportare. Ma diciamo ciò nonostante c'è stato anzi addirittura un tentativo, prima ancora di questa revisione diciamo della legalità di questo accordo, un paio di mesi fa, di comunque iniziare a inviare con un primo volo già un numero di persone in Ruanda, quindi tentativo che poi diciamo è stato andato a monte perché sia delle corti nazionali sia la Corte Europea dei Diritti Umani, a seguito diciamo di varie ingiunzioni, hanno bloccato temporaneamente questo tipo di cosa, ma insomma non diciamo il Ministero dell'Interno, che tra l'altro ha cambiato da poco, a seguito del cambio di governo ha cambiato da poco la persona responsabile, da Priti Patel a Suella Braverman, non dà nessun segno di voler cambiare rotta, ed è quindi diciamo sempre per la linea dura, anche ovviamente nella Manica, con gli attraversamenti, con ulteriore tecnologia impiegata per limitare o fermare questi attraversamenti, e poi, come dicevamo, anche all'arrivo e nella permanenza diciamo nel Regno Unito, con ulteriori tecnologie di sorveglianza come i braccialetti elettronici di cui dicevamo.
Sì, aggiungerei solo che oltre che nei tribunali anche c'è stata per fortuna una forte contestazione sul territorio rispetto a questi tentativi di esternalizzazione della gestione delle persone rifugiate in Ruanda, e di questo primo volo ne avevamo parlato anche con State Watch qualche mese fa oramai. Tornando all'utilizzo di queste cavigliere GPS, che in qualche modo, correggimi se sbaglio, sembra anche essere il maggiore ricorso a questi strumenti un po' una vendetta rispetto all'interruzione della possibilità dei voli verso Ruanda. Ma ti chiederei quali effetti ritieni ritenete come Privacy International che l'utilizzo di questa tecnologia, che ha evidentemente anche una funzione molto stigmatizzante, un segno, un marchio di criminalizzazione, quali effetti possono produrre nella vita delle persone sottoposte a questa etichettatura sorvegliante?
Allora, intanto, diciamo, sul tuo primo punto è forse una risposta, diciamo, l'annuncio, ma in realtà noi lavoravamo prima di questi annunci sul tema, quindi diciamo il nostro lavoro su questo tipo di tecnologia era iniziato già da diverso tempo, quando c'è stata una spinta, diciamo, anche pubblica per ampliare, perché queste sono in realtà misure già previste per quelli che vengono chiamati foreign national offenders. Quindi persone di nazionalità non inglese che abbiano commesso dei reati. Quindi era una misura già prevista da una legge del 2016, di cui già era stata prevista un ampliamento di un programma con un programma pilota di un anno per appunto persone che abbiano semplicemente uno stato irregolare di migrazione. L'annuncio quest'estate, dopo anche diciamo la questione, diciamo il volo del Ruanda, diciamo appunto si intrecciano politiche che già ovviamente erano in corso come parte di questo approccio, con un annuncio pubblico che, diciamo, in risposta ovviamente, che però appunto è più una cosa, diciamo, di gestione politica pubblica, come dicevi. Stigmatizzante e criminalizzante perché questi braccialetti hanno hanno una possibilità di collezionare, raccogliere dati in modo estremamente invasivo, sono, diciamo, ovviamente anche visibili, creano anche delle condizioni di diciamo, psicologiche, una forma di marchiatura di persone che poi in molti casi non hanno neanche commesso reati e che però vengono rimesse, diciamo, fuori dall'amministrazione, dalla detenzione amministrativa, vengono tra virgolette rilasciate, diciamo, rimesse in società, quindi hanno la possibilità di muoversi in una certa area, ma la loro vita viene fortemente limitata da una tecnologia che ne controlla i movimenti senza poi delle chiare indicazioni, nel senso che hanno, diciamo, cioè sia la questione di sorveglianza, quindi di raccolta di dati e di come possono essere interpretati, perché questi dati possono essere interpretati nelle richieste di asilo e diciamo, come sappiamo, quello che restituiscono i dati di una geolocalizzazione non dicono necessariamente tutto della nostra vita, ma in un approccio criminalizzante si cerca la cosa che possa giustificare un rifiuto di una richiesta d'asilo o altre cose. Ci sono poi anche delle questioni molto pratiche, tecniche, che potrebbero sembrare quasi banali, ma che limitano anche fortemente la vita di una persona in queste condizioni. Per esempio la durata della batteria. Può sembrare una cosa sciocca, ma questi strumenti non hanno molto spesso, non sono la batteria non dura molto a lungo, o ci sono varie questioni tecniche che abbiamo anche visto con delle analisi tecniche di questi strumenti, che vuol dire che una persona rimane, non so, bloccata per lungo tempo per dover ricaricare la batteria, non ha un'autonomia di potersi spostare, sceglie magari di non spostarsi per timore di ritrovarsi, diciamo, lontano da casa quando la batteria viene meno, e può anche creare negli altri non desiderio di passare del tempo con una persona che è una persona che, diciamo, di fatto colleziona dati anche, certo, diciamo, sulla geolocalizzazione. Quindi anche altre persone si potrebbero sentire minacciate dal passare tempo con una persona che è uno strumento, tra virgolette, di sorveglianza. Questo crea in persone poi che sono richiedenti asilo e che quindi vengono anche da esperienze traumatiche, a loro volta magari di sorveglianza, di controllo, un'ulteriore situazione di deterioramento della propria salute mentale, di ansie, di paure, quindi una situazione che è stigmatizzante e anche crea ulteriore, diciamo, rivittimizzazione e trauma in queste persone già, insomma, in condizioni, diciamo, temporaneamente, diciamo, di grande vulnerabilità.
È molto interessante appunto questa duplicità tra la dimensione di criminalizzazione, di marchiatura, e la dimensione diagnostica della geolocalizzazione. Questo mi fa venire in mente un altro strumento che sta venendo ampiamente sperimentato negli Stati Uniti dal ICE, SmartLink, realizzato da GeoGroup, dove anche in quel caso, per evitare la detenzione all'interno dei centri dei lager per migranti, si utilizza in quel caso lo smartphone come strumento di geoposizionamento accoppiato alla verifica biometrica del volto della persona sotto richiesta, ma questo parallelamente alle reti relazionali, che è un altro aspetto che citavi tu in qualche modo, nel senso: non mi venire a trovare perché altrimenti rientro nel contesto che tu esibisci involontariamente come contesto sorvegliato.
Sì, e questo, diciamo, questo tipo di tra virgolette upgrade tecnologico lo stiamo vedendo, diciamo, arrivare anche nel Regno Unito. Abbiamo proprio, diciamo, pochi mesi fa, proprio ad agosto, inizio agosto, il Guardian ha riportato, grazie anche alla nostra segnalazione, un contratto che il Ministero dell'Interno inglese e il Ministero della Giustizia hanno fatto con un'azienda che si chiama Buddy Limited, che in realtà è un'azienda, come molto, diciamo, molto spesso succede, non c'è solo il, diciamo, il Border Industrial Complex, non ci sono solo le aziende militari di sicurezza. Diverse di queste tecnologie vengono prodotte da aziende che fanno altro, cioè Buddy Limited è un'azienda che fino ad ora ha prodotto degli smartwatch o delle altre strumentazioni per, diciamo, destinate a persone anziane che vivono sole, in modo da poter fare, diciamo, dei check-in con la famiglia in modo semplice, che non richieda una grossa competenza tecnologica. Ecco, uno di queste, diciamo, futuri, di questi futuri sviluppi è Buddy Limited. Dovrebbe, adesso non è ancora, diciamo, operativo, ma abbiamo visto, diciamo, contatti, fornire un ulteriore strumento, uno smartwatch, diciamo, per semplificare, che dovrebbe consentire il monitoraggio quotidiano di persone soggette, appunto, a detenzione amministrativa. Quindi uno smartwatch con riconoscimento facciale, quindi che raccoglie foto a intervalli regolari, quindi richiede che la persona si faccia una foto con questo smartwatch, che viene, diciamo, cross-referenziato con immagini biometriche del Ministero dell'Interno, quindi dell'Home Office, per verificare che questa persona sia effettivamente la persona che è in detenzione amministrativa. Se questo non avviene, un controllo di persona dovrebbe essere poi, diciamo, effettuato. Questo è il progetto, non ancora operativo, ma di cui abbiamo visto anche, diciamo, di questa tecnologia abbiamo visto e anche pubblicato gli impact assessment che sono stati fatti. Ecco, questo è un ulteriore livello di monitoraggio ancora più pervasivo, perché, insomma, sappiamo come i dati biometrici, ne abbiamo parlato anche in varie altre occasioni, siano diciamo dati che sono, appunto, molto, molto più invasivi e molto più diciamo creano situazioni di controllo molto maggiori. In più sappiamo ormai da tanti studi e da tante circostanze come il riconoscimento facciale anche delle aziende, dei sistemi più sofisticati, abbia un bias razziale molto forte, certo, e quindi possa esporre, per esempio, delle persone a un'accusa di, per esempio, non so, di aver dato lo smartwatch a qualcun altro per fare i check-in, la faccia non combacia, i dati non combaciano. Proprio pochi giorni fa si è scritto di un caso in Canada dove l'agenzia, diciamo, che per l'asilo, i Protection Service, avevano rifiutato inizialmente una richiesta di asilo a due ragazze somale perché da una serie di cose di riconoscimento facciale venivano, diciamo, le loro immagini non combaciavano con, diciamo, le cose che, diciamo, loro avevano detto, immagini precedenti. Tra l'altro poi è venuto fuori che era il software utilizzato, era quello di Clearview AI, una delle, certo, delle aziende di punta in questo senso, utilizzata anche in Ucraina di recente, e che tra l'altro l'agenzia per l'asilo che prendeva queste decisioni non aveva inizialmente segnalato agli avvocati difensori che questa tecnologia era stata usata. Quindi la decisione poi è stata, diciamo, ribaltata, però ecco, immaginiamo l'impatto che può avere su queste persone che vengono in grande parte da paesi, diciamo, in cui ovviamente non sono bianche, quindi esposte anche, appunto, non solo a una sorveglianza pervasiva, ma anche a un forte rischio di errore
e falsi positivi, e via dicendo,
procedure, falsi positivi e mille certo, altre cose. Insomma, abbiamo anche visto, abbiamo sentito ormai sempre più casi in questo senso, quindi diciamo anche il fatto che non ci sia trasparenza su come e quando queste tecnologie vengono usate, per esempio in alcuni processi o anche nella valutazione delle richieste d'asilo, crea anche un problema per chi difende queste persone, perché se uno non sa che questa tecnologia è stata usata non può richiedere per esempio una controanalisi o mettere in discussione, perché semplicemente non sa che è stata utilizzata. Quindi anche una questione di tutele nell'avere un giusto processo.
Quindi sì, una costruzione di asimmetria di potere anche poi in fase,
esatto,
processuale.
Esatto, che va proprio a cascata in mille direzioni, quindi è anche, diciamo, per noi che ce ne occupiamo, per altri che se ne occupano in ambiti specifici, è sempre più faticoso vedere l'impatto. Quindi per questo noi, per esempio, adesso su queste cavigliere abbiamo sia presentato, diciamo, del materiale a quello che qui è il l'agenzia che si occupa dei confini, quindi il Chief Inspector of Borders and Immigration, che è un'agenzia di controllo, ma abbiamo di recente anche presentato dei reclami sia all'ICO, al Garante Privacy inglese, sia una nuova, con nuove responsabilità, agenzia, che è il Forensic Science Regulator. Quindi andiamo a mettere in discussione la questione della tutela dei dati, della privacy, di come viene gestita ai confini, ma anche di queste questioni relative all'accuratezza e relative alle questioni tecniche, perché sono ovviamente tutti elementi che creano, diciamo, il rischio, diciamo, di violazione di diritti, certo, e di limitazione delle libertà delle persone.
Ecco, parlavi di contratti, al di là appunto dell'estensione a nuove aziende che riconoscono un potenziale di sviluppo di tecnologie applicabili al settore della sorveglianza, che sembra molto sempre un hype di mercato all'interno del quale sviluppare nuovi prodotti, ma che ruolo hanno più in generale le compagnie private nella costruzione di questo apparato sorvegliante applicato alle persone migranti?
Le aziende private sono il motore, di fatto, nel senso che queste tecnologie non sono prodotte dallo Stato, sono prodotte da privati. Sono, appunto, come dicevo, aziende che in alcuni casi fanno altro, ma invece in altri casi sono aziende che producono varie tecnologie, che magari hanno iniziato, diciamo, a lavorare con la polizia in ambito, appunto, di gestione, diciamo, di vari processi. Ci sono anche aziende che fanno, diciamo, grandi database, poi ci sono varie, diciamo, national nel sistema di migrazione e di sorveglianza. Le aziende sono, cioè il business è il motore di questa conquista. Cioè, da un lato, dal punto di vista dei governi, c'è la criminalizzazione, la questione, insomma, anche politica di come vengono usati, diciamo, il nazionalismo, la lotta all'immigrazione, la demonizzazione dei migranti, e di questo abbiamo numerosi esempi nel Regno Unito, in Italia, in Europa e ovunque nel mondo. direi che proprio non mancano. Le aziende sono un fondamentale, cioè non si potrebbe fare questo senza le aziende. Le aziende non sono meramente dei fornitori, non rispondono semplicemente a una domanda, ma di fatto in qualche modo la creano spingendo questa narrazione che viene chiamata, per chiamiamo tecnosoluzionismo, quindi diciamo la tecnologia, le strumentazioni possono diciamo risolvere il problema, un problema che poi sono le persone ovviamente, quindi sono diciamo tra l'altro con poco scrutinio, perché poi non ci sono anche degli strumenti forti, quindi diciamo le aziende forniscono la narrazione, promettono la risoluzione di problemi e creano un circolo, perché ovviamente una volta iniziato c'è sempre una nuova innovazione tecnologica da proporre, tutto questo assolutamente impermeabile all'evidenza, cioè così come di tante diciamo cose che vengono dette sull'immigrazione e sull'invasione, sulla
la sostituzione etnica,
ma anche diciamo cose meno diciamo folli, se mi passi il termine, cioè anche cose per dire di numeri di invasione, i numeri dimostrano che certo. Un'invasione non c'è, oppure che ci tolgono dei benefit a noi cittadini, dei soldi a noi cittadini, certo. E questa cosa è anche è stato dimostrato non vera, o che portano malattie, anche questo non vero, cioè c'è una miriade di cose. Allo stesso modo la tecnologia è, se mi passi diciamo il termine, un po' viene usata un po' come pensiero magico, cioè viene usata in un modo quasi fideistico, cioè nessuno va davvero a vedere queste tecnologie funzionano, quindi ci sono tecnologie molto sofisticate, ma anche, come vedi, tecnologie che sofisticate non sono e creano problemi anche quando non lo sono. Ma per esempio l'azienda Capita, che fornisce questi servizi già da diversi anni, quindi anche in contesti fuori dall'immigrazione, ha avuto il contratto rinnovato per lo scorso anno per oltre 100 milioni di pound per altri 3 anni, e quindi diciamo questo lo vediamo appunto in ambito nazionale, in ambito europeo, quando sentiamo parlare di nuove tecnologie ai confini, se ne parla molto in Grecia adesso, con nuovi accordi per creare questi muri tecnologici, certo. Ai vari confini dell'Europa, come abbiamo visto diciamo in altri posti. La verità è che diciamo intanto molto spesso va detto che la gestione dei confini in questo senso, quindi delle frontiere non ufficiali, è molto in realtà brutale, violenta e molto poco diciamo anche tecnologica. Abbiamo visto tante inchieste sia sui pushback in mare sia alle frontiere tra Croazia e diciamo e fuori da, diciamo, dall'Europa, ma anche tutte queste tecnologie diventano proprio un alimentare, un business enorme, senza nessuna neanche evidenza che sia efficiente, quindi anche lasciando tra virgolette da parte l'umanità e come queste persone vengono trattate, è una, diciamo, si autoalimenta questa cosa, diventando sempre più grossa come business, come giro di business, senza nemmeno poi diciamo una dimostrazione di efficienza. Certo. E questo lo vediamo anche nel Regno Unito, dove il governo inglese ha messo milioni su milioni di pound sia alle proprie frontiere sia dandoli alla Francia per limitare questa cosa, senza nessun vero effetto. Ricordiamo tra l'altro che i numeri sono anche diciamo molto relativi, nel senso che di nuovo anche qui si parla di invasione, poi parliamo di poche migliaia di persone all'anno, quindi sono soldi che inseriti nel sistema di asilo, quindi di diciamo di valutazione delle richieste di asilo e di accoglienza, otterrebbero molti più risultati, perché sono in realtà i numeri non sono dei numeri, cioè parliamo di 30.000 persone, certo. All'anno.
Però il fatto è che sarebbero voci in qualche modo che rientrerebbero in un discorso welfaristico di redistribuzione blanda di risorse, mentre invece in questo modo tutta l'industria del settore bellico, che insieme alle agenzie di consulting è stata di consulenza, quindi di rappresentazione dell'esistente di questi fenomeni, sono stati grandi motori se vogliamo, di quella politica meno visibile, della politica lobbistica. Basti pensare ai programmi di investimento europeo, Horizon 2020, Horizon EU, il più recente, quanti milioni e milioni di euro dirottino verso le industrie del settore militare sorvegliante, giustificate dalla guerra ai migranti, dalla guerra alle persone migranti. Questo diventa un modo per in qualche modo tutelare le industrie nazionali, fiori all'occhiello come Biosystems in UK, oppure Leonardo qui dalle nostre parti. In tutta Europa il vettore di spinta in ricerca e sviluppo e in marketing di questi prodotti è giustificabile solo da quelle ipotesi assolutamente che non combaciano in nessun modo con la realtà di nuovo invasione, sostituzione etnica, dumping sociale, dumping salariale e via dicendo. Tutto questo poi alcune aziende riescono molto bene a capitalizzare come narrazione. Scusa, per concludere, perché abbiamo ancora pochi minuti, oltre appunto a lasciarti il tempo per segnalare altri punti che magari mi sono perso rispetto alle domande che avrei voluto farti, c'è anche il fatto che un altro elemento che ritorna nell'evoluzione della contemporaneità e nella capacità di plasmare la nostra quotidianità da parte di queste aziende riguarda la funzione che questi dispositivi di sorveglianza agganciati al corpo stanno introducendo, perché in qualche modo si passa da un modello detentivo, concentrazionario a un modello sorvegliante molecolarizzato sul territorio, che però può accumulare, assumere, analizzare, elaborare, costruire poi schemi e via dicendo con dati molto pervasivi, perché appunto oltre alla geolocalizzazione questi dispositivi stanno iniziando a cercare di estrarre anche altri dati.
Certo, e tra l'altro ovviamente, come dicevamo anche in altre circostanze, anche oggi, non c'è limite, diciamo, non c'è limite alla sperimentazione, non c'è limite alle cose che possono essere utilizzate in altro modo. Abbiamo visto per esempio anche qui come la pandemia abbia portato a una sperimentazione di, per esempio, tutta la questione del controllo delle temperature, i sensori che registrano la presenza, che anche questo usate ai confini oggi, o le stesse, diciamo, queste stesse cavigliere sono state usate per in altri paesi, non in Europa. Noi abbiamo tracciato anche l'utilizzo di queste strumentazioni, quindi diciamo la misurazione dei corpi in vario modo diventa non solo per i migranti sono poi spesso migranti o anche persone in altre condizioni, per esempio appunto le persone in detenzione, che siano migranti o no, diventano dei campi, diciamo, per testare le nuove tecnologie, per testare dove vanno. Tra l'altro, in contrasto con, diciamo, una narrazione di convenienza di queste tecnologie usate per salvare le persone, per diciamo limitare il traffico di esseri umani, vediamo come queste tecnologie in diversi casi potrebbero essere usate per salvare le persone e non vengono così utilizzate, quindi diciamo proprio a esporre quanto sia poi, diciamo, falsa la bontà, diciamo, di queste considerazioni. Quindi per esempio non vengono utilizzate, abbiamo casi anche in Italia, nei processi, anzi sono state spesso usate per in qualche modo invece mettere, diciamo, in carcere persone che non avevano i cui dati biometrici e altre cose dimostravano che non fossero colpevoli. Ci sono stati casi di recente molto tragici anche al confine tra Grecia e Turchia, dove tutto questo apparato avrebbe potuto, diciamo, salvare delle persone che sono invece state lasciate a morire.
Come i droni, come i droni di Frontex.
I droni, ecco, stavo dicendo anche quello, quindi il nuovo frontiere della tecnologia, come i droni nel Mediterraneo, quando sappiamo intanto che ovviamente c'è stato uno sforzo molto forte da parte dei governi di invece togliere queste forme, diciamo, di anche di testimonianza, ma poi questi droni in molti casi esistono, vengono utilizzati, ma vengono, diciamo, ecco, lasciati a vedere, ad assistere, non corrisponde, certo, a questa. Anzi, per esempio nel Regno Unito, diciamo più di recente, non i droni ma il tracciamento satellitare, ci sono stati tentativi di utilizzarlo per criminalizzare le persone che arrivano attraverso la Manica, e quindi, diciamo, per mettere a prova, quindi fornire delle prove per criminalizzare chi arriva. Finora senza successo, però ecco, diciamo, non vuol dire che non lo abbiano in futuro, quindi è una pervasività che viene testata su corpi più vulnerabili, più in condizioni più di maggiore, diciamo,
anche invisibilità, anche invisibilità sostanzialmente.
Invisibilità, sì, invisibilità, anzi c'è da un lato appunto la spinta a rendere visibile la crudeltà, ecco, questa è proprio una cosa che abbiamo visto molto bene qui anche con la questione del Ruanda, dove poi sono uscite anche sui giornali dei racconti veramente strazianti su come queste persone fossero sull'aereo, perché questo aereo non è partito, ma fino all'ultimo c'erano delle persone sull'aereo, quindi proprio all'ultimissimo minuto questo aereo è stato bloccato, ma c'erano persone ammanettate e, diciamo, legate sull'aereo, persone che venivano da situazioni veramente, diciamo, tragiche, veramente traumatiche. Rendere questa la visibilità della crudeltà, diciamo, plastica, ma allo stesso tempo rendere queste persone invisibili, e in questo senso è anche molto importante quello che citavi prima, cioè che ci sia stata, non solo a seguito del Ruanda, ma ci sia stata nella società civile inglese, anche in questo anno, diciamo, di lotta contro questa legge di cui parlavo all'inizio, una grande mobilitazione che ha messo, diciamo, messo in evidenza le storie delle persone, la vita delle persone, come viene cambiata e come le persone diventino poi parte delle comunità e vogliano essere parti delle comunità, diciamo, che le accolgono. Quindi questo è anche molto importante, cioè la legge è molto importante, l'analisi tecnica che noi cerchiamo di fare, queste cose che noi cerchiamo di fare è molto importante, noi per questo lavoriamo, perché è importantissima la mobilitazione, le storie, le voci di queste persone. Noi per questo tutto il lavoro che io ti ho descritto non lo facciamo da soli, usiamo le nostre competenze per lavorare con il settore di migrazione e asilo nel Regno Unito. Quindi per esempio il lavoro su queste cavigliere è fatto con Migrants Organized e Bail for Immigration Detainees, e molti avvocati che ovviamente assistono queste persone. Questo ci tengo molto a dirlo, perché noi non facciamo lavoro diretto con le persone, per cui per noi è molto importante non farlo in una bolla tecnica o legale, ma lavorare con chi assiste le persone, capire quali sono i problemi, magari dare loro delle competenze, delle conoscenze che possono non avere, e quindi aiutare in questo senso, diciamo, il contrasto a questa tecnologia.
Sì, uscire nelle strade al di là che negli spazi di produzione di legislazione è fondamentale, perché altrimenti di nuovo la sterilità di determinati contesti emerge, così come la simmetria di potere che li attraversano. Invece riuscire a coniugare analisi e in qualche modo conflitto, analisi e mobilitazione, è assolutamente fondamentale. Motivo per cui anche dalle nostre parti cerchiamo di lasciare spazio a questi argomenti, proprio per stimolare la mobilitazione, ecco, e non solo l'autoformazione, la controinformazione. Antonella, io ti ringrazio come sempre tantissimo, un grande ringraziamento anche a Privacy International per il vostro preziosissimo lavoro.
Grazie mille a voi e grazie per avermi permesso di, insomma, di raccontare un po' queste cose, e spero ci sentiremo presto.
Ma certo. Un abbraccio, ciao.
Ciao.